Bene, vi voglio salutare come si salutavano una volta i credenti in questo giorno. Il Signore è risorto! Questa era la bella cosa che si scambiavano i credenti. Bene, stamattina voglio iniziare con un fatto in cui è coinvolto, diciamo, Martin Lutero. Martin Lutero fece una meditazione familiare. E che cosa fece? Lesse un brano famoso che si trova in Genesi 22, dove appunto si racconta che Abramo doveva sacrificare in offerta Isacco. E sua moglie, che si chiamava Katia, disse queste parole: non ci credo, Dio non avrebbe trattato suo figlio in questo modo. E Lutero risponde: ma Katia, lo ha già fatto. Perché? Perché, come leggiamo in Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Delle volte ci troviamo davanti a certe circostanze che il Signore ci mette e noi siamo imbarazzati, se così possiamo dire. E attraverso proprio questo brano di Genesi, pensate che io predicai su questo brano in Svizzera, tante persone si trovano spiazzate, perché dice: ma com'è possibile? Eppure il Signore fa di più di questo, fa di più. E noi oggi festeggiamo la Pasqua. Sapete che cos'è il significato di Pasqua? Deriva da una connessione di una parola ebraica che significa passare oltre. Non soltanto passaggio, ma passare oltre. Che significa questo? Pensiamo a un atleta che fa una corsa, vero Dario? Che cosa fa un atleta che fa la corsa? Deve oltrepassare il traguardo per vincere. Non può arrivare fino a quel punto e si ferma. No, deve oltrepassare il traguardo. Per noi cristiani, la base della nostra speranza di vita è quella oltre la tomba, una speranza di vita che va oltre la tomba. Non ci fermiamo a una vita terrena. La risurrezione di Cristo è il fulcro della fede cristiana, e questo è importante. Ecco perché il Signore ha fatto in modo che noi potessimo festeggiare questo giorno, perché è un giorno speciale, perché appunto ne vale appunto la fede cristiana. Allora, a questo punto possiamo anche definire qualcosa di più importante, cioè perché crediamo che Gesù sia risorto dai morti. Questo pensiero, cioè, noi non l'abbiamo vissuta questa esperienza, ma crediamo fermamente in questo. Però possiamo anche dirci questo: se Gesù non è risorto dai morti, la fede cristiana è una sciocca fantasia. È una sciocca fantasia. Tuttavia, se la risurrezione di Cristo è avvenuta, ciò conferma la sua vita, il suo messaggio e l'opera espiatoria. Tutto insieme. La risurrezione arriva a confermare come noi siamo stati salvati, l'espiazione dei nostri peccati. E ho elencato alcuni motivi per cui possiamo essere così sicuri. Sette punti. Il primo è perché Gesù predisse la sua risurrezione. Ci sono vari versetti in cui Gesù parlò di questo, Matteo 16, Marco e via discorrendo, Giovanni 2. Ma quello che voglio leggere stamattina insieme a voi è Matteo 16, dove dice: allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Il secondo punto fu profetizzato anche nell'Antico Testamento, per cui anche già nell'Antico Testamento si parlava di questo, e specialmente nel Salmo 16 parla proprio di questo. Pensate che Luca lo ha descritto molto bene in Atti soprattutto 2, quando c'è il discorso di Pietro, un primo discorso appena loro hanno ricevuto lo Spirito Santo, cominciato a predicare, e poi ancora ripetuto questo, sempre in Atti, capitolo 13, nella predicazione che fa Paolo stesso, proprio lo stesso Salmo. Pensate un attimo una cosa, che questo Salmo di Davide, precisamente il Salmo 16, lui lo scrisse nella sua vita, e quando scrisse più o meno questo Salmo, siamo all'incirca 1000 anni prima di Cristo, 1000 anni prima che Gesù venisse su questa terra. E vedete vediamo un po' insieme le parole di Davide, che cosa scrive in questo Salmo. Salmo 16, versetti 9 e 10, dice: perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, perché tu non abbandonerai mai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Questo si riferisce a Gesù. Lui sapeva che era nelle mani di Dio e che Dio non avrebbe permesso la decomposizione del suo figlio, Gesù Cristo. Una grossa fede. È anche stato un profeta in questo caso. Terzo punto. La tomba era vuota e gli abiti funerari erano vuoti. Se coloro che si opponevano a Cristo volevano mettere a tacere i suoi discepoli, non restava altro che produrre un corpo. Ma non potevano, perché non c'era più. Stamattina è stato proprio accennato questo, no? Che Maria Maddalena, quando è andata lì, non ha trovato Gesù. Gli angeli hanno detto proprio questo, no? Quando ha parlato con Maria Maddalena: tu cerchi il vivente tra i morti. Leggiamo in Luca 24, che dice: ma quando entrarono, appunto, chi è questo? Logicamente si parla di Giovanni e Pietro, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Non lo trovarono. Rimasero meravigliati, perché non c'era, perché era risorto. Quarto punto, molte persone hanno visto il Cristo risorto, molte persone, che non solo l'hanno visto, ma lo guardarono in faccia, lo toccarono, udirono la sua voce e lo videro mangiare. Tanti versetti che parlano di questo, Matteo, Luca e Giovanni, Atti e Prima Corinzi anche. E vi leggo proprio quello di Prima Corinzi, perché quello di Prima Corinzi è una testimonianza di Paolo stesso, che non era presente nella resurrezione, ma lui è stato annunciato questo come qualcosa di estremamente importante, perché lui poi predicava esclusivamente sulla risurrezione di Gesù. In Prima Corinzi 15,6 dice: poi apparve a più di 500 fratelli cristiani in una volta sola. Questo fatto è stato detto più volte, non sappiamo il punto preciso dove è avvenuto, ma questo che afferma Paolo vuol dire che era una certificazione: più di 500 persone in una sola volta. Pensate un po'. Il quinto punto, la vita dei discepoli fu rivoluzionata. proprio da questa situazione, da questa risurrezione. Sebbene, se ricordiamo, sono fuggiti, abbiano persino rinnegato Gesù al momento dell'arresto, si erano comportati proprio, diciamo, proprio da vigliacchi, perché dopo 3 anni che avevano visto Gesù, hanno vissuto con Gesù, avevano visto i miracoli di Gesù, avevano visto cosa faceva Gesù, e come loro anche stessi hanno detto: tu sei veramente il figlio di Dio, dalle loro parole, dalla loro bocca. E questo era stupefacente. Se voi guardate in Matteo 26, 56 e anche 69, 75, vedete che cosa loro hanno fatto quando Gesù è stato arrestato, contrario di quello che loro avevano visto e fatto. Sesto punto, la resurrezione era un messaggio centrale della Chiesa primitiva. La Chiesa crebbe con una convinzione incrollabile che Gesù era risorto ed era il Signore della Chiesa. Questo è un altro punto fondamentale, perché nella predicazione, soprattutto lo leggiamo nel libro di Atti, perché nel libro di Atti vediamo che la Chiesa che predica, che porta il Vangelo, in Atti 4:33, dice: gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro, per cui erano benedetti. Lo Spirito Santo aveva fatto qualcosa di importante proprio attraverso gli apostoli, che loro riuscivano a comunicare questo evento così importante. L'ultimo punto, il numero 7, dice: uomini e donne oggi testimoniano che la potenza di Cristo risorto ha trasformato la loro vita. È vero questo? Voi siete stati trasformati? Sappiamo che Gesù è vivo, non solo per l'evidenza storica e biblica, come un po' abbiamo visto, ma anche perché questa miracolosa resurrezione tocca la nostra vita. Ha toccato la nostra vita. E se siamo qui stamattina è proprio in virtù di questo. Non è che siamo venuti qui per passare una mezz'oretta con alcune persone che ci sono simpatiche, ma perché abbiamo bisogno di condividere quello che il Signore ha messo nel nostro cuore, e l'allegrezza e soprattutto anche il piacere, grazie al fatto che Cristo è risorto dalla morte. Possiamo anche essere certi che le sue parole rispondono al vero, che la nostra fede in Lui non è vana, non è una qualcosa così tanto per dire, all'acqua di rose, poiché è risorto, non è una diceria. Egli vive ed intercede per noi, e questo lo sta facendo. Ha sconfitto la morte e sappiamo che farà risorgere anche noi. Queste sono certezze. Ci sono 3 versetti che leggeremo in Romani, anche, tutti i Romani, Romani 6:4, 8:11 e 8:34, dove si affermano queste 3 cose. Dove si affermano che l'opera che ha fatto Gesù tramite la risurrezione è attiva ancora oggi, e quella che sarà anche nel futuro. E Paolo scrive proprio queste parole. Romani 6:4 dice: siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Per cui la resurrezione ci ha cambiato la vita, ci ha cambiato il modo di vedere tante cose, di essere e di affrontare e di vivere. Romani 8:11 dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Per cui qui la promessa, presente e futura, vivevamo come dei zombie, tra virgolette, dei morti viventi, ma ci ha vivificati, ci ha resi altre persone e anche nel futuro saremo vivi in virtù di questa risurrezione. In Romani 8:34 ancora l'Apostolo Paolo mette proprio un sigillo molto forte e lui dice: chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e anche più è risuscitato e alla destra di Dio ed anche intercede per noi, perché già sta lì e sta intercedendo per noi. Non è che si è dimenticato Gesù, lui sta lì e intercede, perché abbiamo bisogno di questa intercessione, abbiamo bisogno del sostegno, che le nostre vite siano sempre di più santificate e che possiamo anche affrontare situazioni sempre più difficili. Adesso c'è un punto fondamentale, perché noi vediamo in questa situazione, nella risurrezione stessa, che Gesù ha fatto, o meglio, non ha fatto una gara soltanto, ma ha fatto una battaglia, ha vinto una battaglia. E lui è stato il vero vincitore. In 2 Timoteo 1:10 leggiamo: ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Per cui lui che cosa ha fatto? Ha distrutto la morte con la risurrezione, perché la morte non ha avuto presa su di lui, perché è rimasto vivente. In poche parole, questo versetto è proprio un breve riassunto del messaggio del Vangelo. Dio ci ama, ci ha scelti ed ha mandato suo figlio a morire per noi. Possiamo avere la vita eterna tramite la fede in lui, perché egli ha distrutto proprio questo, il potere della morte, con la sua risurrezione. Noi non meritiamo di essere salvati, lo sappiamo molto bene, ma nonostante ciò Dio ci ha offerto la salvezza, una salvezza che poi è un dono, come è scritto in Efesini 2:8-9, capitolo 2:8-9. Tutto quello che dobbiamo fare è una cosa soltanto, non molto difficile, è credere e accettare la sua offerta. Questo ha predisposto il Signore. In Ebrei è scritto anche questo, capitolo 2, versetto 14, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha stabilmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Che vittoria, fratelli! Che potenza! Pensate un po'. Il diavolo è stato sempre all'azione nella vita di Gesù. Tentazione nel deserto. Pensate anche quando lui lo stavano crocifiggendo. Va bene. Lui sai che si stava sfregando le mani. Ho vinto. Ho vinto. Gesù sta sulla croce. Sta morendo. Non si aspettava una vittoria schiacciante nella risurrezione. E lui ha vinto, il vero vincitore. Morendo sulla croce, Gesù è diventato il nostro sacrificio e ci ha liberati dalla morte, risuscitando proprio dalla morte. Ci ha liberato dalla morte attraverso la risurrezione. Egli ha sconfitto sia il diavolo che la morte stessa, come è scritto in Romani capitolo 6, da 5 a 15. Vi voglio raccontare una breve storiella, la storia del piccolo Filippo. Filippo era un bambino di circa 8 anni, e purtroppo aveva la sindrome di Down. Frequentava la classe della scuola domenicale, e, diciamo, c'erano dei bambini della terza elementare che andavano, c'erano ragazzi e ragazze, e tipico di quell'età non tutti l'accettavano questo ragazzo, proprio attraverso questi limiti che lui aveva. Però attraverso un insegnante ha cominciato a, diciamo, a farli accettare questa situazione. E che cosa succede? Succede che la domenica dopo Pasqua l'insegnante porta a questi bambini delle confezioni vuote dei collant, i leggings, cioè quelli che usano le donne, no? Queste confezioni erano a forma di uova di Pasqua, a forma di uova. E ha portato uno per ciascuno, a tutti questi bambini, e disse: oggi è una bella giornata, uscite fuori e trovate un simbolo della nuova vita da mettere dentro, dentro questa confezione. I bambini si sono scatenati, pensate che subito hanno cominciato a correre a destra e a sinistra per trovare qualcosa da mettere dentro queste uova di plastica. Tornati in classe, li presentarono all'insegnante e a uno venivano aperti. A uno era aperto, trovarono un fiore, un altro trovarono una farfalla, un altro trovarono una foglia. Hanno aperto uno ed era vuoto. Allora cominciavano a dire: questo bambino non ha fatto il lavoro fatto bene. Dice: non ci ha messo niente dentro. La maestra ha detto che doveva metterci qualcosa, che doveva dare un significato della nuova vita. E Filippo ha detto: l'ho fatto io. Filippo, tu sei il solito, non hai capito. Tu dovevi mettere dentro qualcosa. Filippo ha detto: no, io ho fatto il lavoro come si deve e come andava fatto. Dice: perché la tomba era vuota. Ci fu un grande silenzio. Quei bambini rimasero colpiti. Quel bambino aveva colto la cosa più importante. Però successe questo, che non molto tempo dopo morì questo ragazzo, dopo aver contratto un'infezione che la maggior parte dei bambini normali non gli avrebbe fatto niente. Per cui lui era debilitato e morì. Ai funerali di questo bambino tutta la classe portò dei fiori, ma la maggior parte di quelli che stavano nella scuola domenicale portarono tutti l'uovo di plastica vuoto e lo misero sulla bara. Che cosa ci insegna questo brano? Un po' quello che è scritto in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 19. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. I più miseri. questi bambini avevano capito che la cosa più importante era quell'uovo vuoto che ricordava che Gesù aveva dato una speranza di vita eterna. Per un cristiano sarebbe tutto assurdo l'ipotesi che non ci sia nessuna risurrezione o condizione futura. Un'idea del genere non lascerebbe nessuna speranza, nessuna speranza. Per l'altro mondo, per questo mondo che viene lasciato, e in questo stesso mondo renderebbe la sua condizione la peggiore possibile. Pensate un po', che vita se non c'è un futuro. In effetti però, in virtù della propria fede, il cristiano è crocifisso al mondo ed è istruito a vivere nella speranza di un'altra vita, una vita diversa, una vita con il Signore. Per lui i piaceri carnali sono altamente insipidi. Le gioie spirituali sono quelle celesti e quelle alle quali è affezionato e soprattutto aspira ad averle. Che triste sorte se deve essere morto ai piaceri mondani e non avere alcuna speranza di cose migliori. Perché il Signore ci vuole dare le cose migliori, ma non in questo mondo, ma nell'altro. Concludo con questo brano che si trova in Romani, capitolo 8, versetto 37, dove dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso, dice l'Apostolo Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose future, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questo è il messaggio che ancora oggi riecheggia nella risurrezione del Signore Gesù. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che tu hai provveduto in modo meraviglioso tramite il Signore Gesù, che ci ha dimostrato quale amore tu hai verso di noi e quale potenza puoi dimostrare verso di noi. Cose inimmaginabili, cose incredibili. Noi semplicemente dobbiamo essere, Signore, attenti e soprattutto vicini a te per gustare queste cose, che un futuro noi avremo. Signore, grazie per questo, grazie che ancora oggi possiamo veramente di cuore, Signore, ringraziarti, ma soprattutto credere che tu farai questo. Nel nome di Gesù. Amen.